tal proposito arriva un interessante messaggio che vi rigiro: ad Afragola, a Napoli, hanno inaugurato in tutta fretta la nuova stazione, snodo TAV per interscambio ferrogomma. Peccato se che sia un'isola nel deserto e che il commercio su rotaia sia in calo sempre più negli ultimi 20 anni. Esattamente questo, appunto, quello che stanno in realtà cercando di modificare per rendere sempre di più, come vedremo anche a breve, il nostro paese più appetibile per i capitali internazionali, per naturalmente rilanciare il capitale italiano. Rispetto alla questione delle isole del deserto, ebbene, questa è una caratteristica assolutamente interessante e importante. Proprio perché questi snodi logistici attraverso i quali proprio passano i flussi delle merci e che rappresentano la vera e propria rete del capitalismo globale odierno sono proprio rappresentati da posti di questo tipo, non luoghi assolutamente dediti unicamente allo scambio intermodale, quindi dei passaggi fra gomma, ferro, fra nave, ferro, gomma, eccetera, eccetera, appunto, che avvengono spesso lontano dalle metropoli e dagli occhi, nelle periferie più inculate dell'Europa e del mondo. Questo è un fatto che, insomma, balza agli occhi anche analizzando e osservando un po' quelle che sono le lotte nel mondo della logistica in Italia degli ultimi anni, che hanno portato all'onore delle cronache paesi e della profonda provincia italiana, penso tutta la zona del Piacentino, dove sono dislocati tutti gli hub logistici di diverso tipo, dalla movimentazione, trasporto delle merci o dei grandi magazzini che vedono impiegata forza lavoro migrante, ultra flessibile, ultra sfruttata, dagli estesi non luoghi che attraversano l'Emilia Romagna, la Lombardia, che rappresentano il vero cuore logistico italiano. Proprio rispetto invece a Sud Italia, questo è uno dei punti più critici proprio nei piani del governo, visto che per rendere più appetibili i porti italiani del sud è necessario anche lì un reinvestimento in infrastrutture logistiche dietro ai porti, quindi parliamo anche qui di trasporto ferroviario di assoluta importanza, che attualmente non sembrano all'ordine del giorno, visto che interessi del governo continuano a concentrarsi soprattutto in questa zona nord, nella zona padana. Infatti non è un caso che in questo mega piano industriale di Ferrovie dello Stato, appunto un piano industriale del periodo 2017-2026, quindi un piano di investimenti, come si diceva, da 1,5 miliardi, che prevede appunto un riammodernamento di alcune della flotta di vagoni ferroviaria italiana, ma fra l'altro, andando a spulciare un po' di più, prevede anche la costruzione di 3 importanti hub così intermodali, terminal intermodali vengono definiti, proprio non a caso in questa zona qua, nella zona della Padana, vero cuore logistico italiano. Quindi sono previste nei prossimi anni la creazione di questi terminal nella zona di Milano, di Brescia e di Piacenza, che è già per la sua posizione strategica a incrocio, diciamo, di questi flussi di merci, è già uno snodo strategico per quello che è il trasporto su gomma. Non è un caso che tanti dei magazzini logistici, sia dei più importanti attori del commercio digitale, pensiamo ad Amazon, un settore tra parentesi in assoluta crescita, ma anche proprio per quel che riguarda anche le varie Coop, il trasporto delle merci più per la grande distribuzione organizzata, insomma si raggruppano tutte in questa zona qua. Gli investimenti previsti per i prossimi anni paiono concentrarsi soprattutto ancora una volta in questa zona, per rendere appunto, per fare sì che si crei una sorta di cerniera, così viene detta, fra il trasporto ferroviario nazionale e appunto questi grossi corridoi internazionali e europei. Questo fatto fa abbastanza riflettere anche rispetto a un altro fattore che viene messo in luce da chi studia i sistemi logistici a livello internazionale, che mettono in luce come fondamentalmente la cosiddetta rivoluzione logistica del sistema di circolazione e distribuzione delle merci porti alla formazione di territori e di zone cosiddette che quasi assumono una vita propria, esulano in parte da quelli che sono la territorialità classica degli stati-nazione, ricostruendo un po' i flussi e le reti, insomma anche da un punto di vista grafico si vede come spesso siano alcune zone dei paesi stessi che siano i cuori pulsanti di questi trasporti, di questi flussi di merci, che vadano a scrivere quasi una nuova geografia di quelli che sono i flussi economici e anche le rilevanze politiche di alcune zone. È sicuramente il cuore del Nord Italia, la zona padana, è sicuramente una di queste zone. Verso la chiusura della trasmissione, in questa insomma chiacchiera ruota libera sulla questione logistica e trasformazione e riorganizzazione della rete ferroviaria e del trasporto merci nazionale in una chiave ovviamente internazionale, un'altra notizia, balza agli occhi sui giornali di oggi, che si collega assolutamente a quanto detto finora. Stiamo parlando di questa visita di questa mega delegazione italiana guidata dal Presidente della Repubblica Mattarella, che da oggi inizia questo mega tour, pensate un po', in Cina. Andiamo a spulciare così da questo articolo, anche questo tratto dal Sole 24 Ore di quest'oggi: l'Italia sul treno del futuro a guida cinese. L'Italia della diplomazia, ma anche dell'economia, arriva nella capitale cinese con la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella, affiancato, non a caso, dal ministro degli esteri Angelino Alfano e, guarda un po', prezzemolino di questi giorni, da quello delle infrastrutture Graziano Del Rio. Questa delegazione ufficiale è il precipitato di un lavoro collettivo guidato dall'ambasciata, un lavoro durato anni, diventato più intenso negli ultimi mesi, con lo scopo primario di presentare qui a Pechino un'Italia coerente con le opportunità offerte dalla Cina di oggi. Una Cina più aperta agli scambi e agli accordi internazionali, disponibile a seguire, pur tra alti e bassi, le regole della globalizzazione, che traccia ampie strategie come la One Belt, One Road Strategy, ad abbracciare oltre 50 paesi tra Europa e Asia. Che crea dal nulla una banca multilaterale di sviluppo, la Asian Infrastructural Investment Bank, di cui l'Italia è socio fondatore. Da oggi, 21 febbraio, fino al 26, dopo la tappa obbligata a Pechino e gli incontri con il presidente cinese Xi Jinping, inizia il viaggio del presidente della Repubblica Mattarella tra est e ovest della Cina. Arriviamo poi al succo della questione importante, la componente economica a latere della missione di Stato. Ovunque il presidente incontrerà la locale comunità di affari, imprenditori, manager, che tutti i giorni sono alle prese con un paese complesso ma intrigante. Questa visita è l'occasione di una missione di sistema, l'ultima è databile 7 anni fa, che include una nutrita delegazione di imprese e istituzioni, almeno 300, e la presenza per il governo del sottosegretario allo sviluppo Ivan Scalfarotto, ormai per la 5ª volta in Cina in meno di un anno. In calendario la firma di 13 intese alla presenza dei due presidenti, la stima del valore totale è di 5 miliardi di euro. Molte di queste intese rappresentano proprio lo sforzo di ottimizzare le relazioni con il gigante cinese, dalla sanità alla scienza alla meccanica. A guidare le aziende di Confindustria in questa missione cinese sarà Licia Mattioli. Per il vicepresidente con delega all'internazionalizzazione bisogna accelerare il passo. Dichiara: non possiamo permetterci di perdere le grandi opportunità legate ai progetti e investimenti cinesi della nuova via della seta e del Made in China 2025, il piano con il quale la Cina vuole raggiungere un più alto livello di qualità dell'industria. Per questo siamo qui a condividere la visione cinese, il nostro know-how e bagaglio di esperienze per salire sul treno del futuro che la Cina sta guidando. veramente la ciliegina sulla torta del discorso portato avanti quest'oggi in questo spazio di approfondimento, questa visita ufficiale di Stato, ma anche di imprese italiane in Cina, proprio perché ne parlavamo ampiamente alcune settimane fa, andando ad analizzare più nello specifico quella che è la cosiddetta One Belt One Road, ovvero la nuova via della seta cinese, ovvero questo piano, mega piano infrastrutturale globale di creazione di investimenti di marca cinese in varie parti del globo. Progetto faraonico che dovrebbe coinvolgere, se non sbaglio, più di 60 paesi in tutto il mondo, attraverso la creazione di una rete di infrastrutture sia a livello stradale, portuale, ferroviario e naturalmente anche quando si parla di reti si deve sempre tenere in conto anche le varie infrastrutture cibernetiche e tecnologiche, che dovrebbe ampliare, aiutare a ampliare il mercato cinese, renderlo più efficiente verso l'Europa e verso tutto il continente euroasiatico. Ed è quindi forse non casuale che proprio in questi giorni di visita in Cina, alla ricerca di nuovi investimenti sia in territorio cinese ma anche di investimenti cinesi in Italia, avvengano queste dichiarazioni di trasformazioni e reinvestimenti e riprogettazioni del sistema di trasporto ferroviario merci. Evidentemente perché il governo italiano vuole candidare l'Italia a un ruolo maggiore in questi mega piani infrastrutturali cinesi, che all'oggi taglierebbero abbastanza quelli che sono i porti italiani, privilegiando ancora una volta i porti del nord Europa. Stiamo parlando naturalmente del trasporto, del mega trasporto merci che dall'est arriva in Europa e viceversa. Missioni istituzionali ed economiche di questo tipo ce la dicono lunga su quelle che sono le trasformazioni anche che stanno avvenendo a livello non solo commerciale ma geopolitico nel mondo, e lasciano intravedere anche quindi quelli che saranno i grandi conflitti fra capitali degli anni a venire. Capitale italiano che però non sta a guardare, non solo cerca di rilanciare il tessuto infrastrutturale italiano per renderlo più appetibile a investimenti stranieri, in questo caso cinesi, ma che va direttamente a cercarseli, un caso fra tutti, quello ancora una volta dell'azienda FS italiana, che ha acquisito proprio nei mesi scorsi, forse sta acquisendo a livello ufficiale in queste ultime settimane, la compagnia ferroviaria greca. Non è un investimento a caso, perché proprio come parlavamo alcune settimane fa, proprio la Grecia e in particolare il fondamentale hub logistico del porto del Pireo è già stato acquisito dalla compagnia di bandiera cinese, la COSCO, alcuni anni fa, ed è diventata la vera e propria porta dal Mediterraneo verso l'Europa delle merci che arrivano dall'est. E non è un caso che evidentemente le ferrovie italiane abbiano acquisito appunto la compagnia ferroviaria greca, in svendita totale visto le magre finanze e lo stato di crisi senza via di uscita, come si evince anche in questi ultimi giorni, delle finanze greche, visto che è proprio in progetto la costruzione di una mega corridoio, anche qui ferroviario, di trasporto merci che attraverserà tutti i Balcani per arrivare ancora una volta nel cuore dell'Europa. E quindi un corridoio che parte appunto dal porto del Pireo in Grecia e attraverso tutta la rete ferroviaria che sta dietro il porto, che quindi attraversa la Grecia e da lì poi la Macedonia e tutti i paesi balcanici, insomma rappresenta un importante investimento anche per il capitale italiano che ha acquisito appunto la rete ferroviaria greca. Potrebbe essere anche interessante per approfondimenti futuri anche in questo spazio radiofonico che cosa significano questi investimenti stranieri in infrastrutture. Ancora una volta il caso del porto del Pireo è veramente emblematico, ma sono presenti anche vari studi di compagni greci che studiano la trasformazione del porto. Ricordiamo che appunto la compagnia marittima di bandiera Cosco, di bandiera cinese, che ha acquisito con, se non sbaglio, il 67% dei terminal appunto del porto greco, del principale porto greco, abbia trasformato questa zona in una sorta di zona economica speciale, l'altro grande base dell'economia globale, ovvero una zona assolutamente defiscalizzata o comunque con regole fiscali specifiche, e in cui anche la regolamentazione della forza lavoro subisce un disciplinamento e una riorganizzazione che esula da quelle che sono l'organizzazione classica dello Stato. Il tutto naturalmente per rendere più appetibile gli investimenti stranieri, e quindi tarando verso il basso quello che è il costo del lavoro a livello generale, tant'è che si parla di cinesificazione del mercato del lavoro in giro per il mondo.